Secondo intervallo. Ritirarsi, ritirarsi, lasciare spazio al vuoto, tacere nel brusio, nel mormorio, cercarsi nell'ignoto. Alida e Raghi, il silenzio e le voci, da Nuovi Poeti Italiani 6 e Einaudi. La mia amica Alika, nelle sue molteplici e sfaccettate vesti, ha anche provato l'ebbrezza di che cosa significhi trovarsi al mio posto. In una sua email mi scrive: «Una volta, mentre facevo da interprete a Oscar Niemeyer, il grande architetto brasiliano, che allora aveva soltanto 101 anni, mi ordinò di non essere più me stessa, di non interpretare le sue parole, ma di ripetere esattamente quello che stava dicendo, di non essere Lika, la cantante, ma di essere in quel momento Oscar Niemeyer. Lo traducevo dal portoghese al giapponese e lui due volte mi interruppe bruscamente per richiamarmi all'ordine. Cosa potresti dire tu sull'immedesimarsi con la persona, con la lingua della persona che traduce simultaneamente?» Le ho risposto ciò che ancora oggi penso. Essere chi si interpreta? Sì, sempre. Perdere, perdersi e cercare di entrare nel cervello di coloro che dobbiamo tradurre. Disse una volta l'attore Filippo Timi: scordatevi, nel senso di perdere la propria accordatura per trovarne un'altra più consona, benché comunque mutevole. Come? Studiando tutto, la vita, le cose, le persone, gli eventi, le gioie, i dolori, e potendo riuscire a carpire attraverso la vicinanza il suono delle parole, il modo di esprimersi, il modo di gesticolare. Poter vedere chi si traduce è di estrema utilità, poter capire come riuscire a conquistarsi la fiducia, che è il prerequisito essenziale del passaggio di informazioni, sentimenti e stati d'animo tra l'uno e l'altro. Essere l'altro. Dimenticare se stessi, i propri modi di espressione per assumere quelli dell'altro, sentire il discorso, ascoltarlo come fosse una sinfonia scritta su di uno spartito, scomparire per essere solo ed esclusivamente una voce, la sua voce. Lavorare su di sé, non prevaricare l'altro, essere estremamente attenti al rispetto dell'alterità, non correggere ciò che ci sembra errato o ingiusto. Che cosa prova uno scrittore alla fine di un libro, un pittore davanti ai propri quadri in mostra, un musicista arrivato in fondo allo spartito, un cantante dopo un'esibizione o uno scultore dopo aver terminato un'opera? Mi ricordo Julian Schnabel a Venezia, correre davanti alle sue tele, chinarsi di fronte a una e dirmi: «Vedi, qui c'è tutto, la mia mostra è un tributo all'acqua». Sì, io e Schnabel abbiamo lavorato insieme parecchie volte, dal lancio del suo film Lo scafandro e la farfalla all'apertura di una personale al Museo Correr. Posseggo due suoi cataloghi di esposizioni, quello di Permanently Becoming and the Architecture of Seeing, che mi ha regalato lui il giorno dell'inaugurazione, con tanto di ringraziamenti autografi, e quello di Polaroids. Pochissimi artisti sono stati gentili come lo è stato lui. A Venezia mi prese a braccetto e mi condusse a vedere una per una, commentandole, tutte le opere esposte. Schnabel è un perfezionista incredibile e l'opinione di chiunque conta tantissimo per lui. È capace di mettersi a raddrizzare perfino le targhette a lato dei quadri mentre ci passa vicino. Me lo ricordo perfettamente. Ma le sue non sono mai chiacchiere. Iniziamo una conversazione su quanto i dettagli siano importanti, sul tempo e sulla nozione che comunemente se ne ha, sull'eternità delle tracce lasciate che permettono lo sdoppiamento dell'unità spazio-temporale da parte di chi le osserva. Come dire, entriamo nell'eternità, ma l'eternità è ora ed è qui. Mi racconta della sua fascinazione per la Meninas, di quanto gli piace scoprire sullo sfondo delle opere dei grandi maestri del passato tracce di visi mai terminati, di particolari fugaci che si volevano celati ma che il tempo fa riaffiorare. Il mio studio di Montauk è senza tetto, all'aperto, perché desidero che il tempo lasci le sue tracce sulle mie opere. Vedi? Guarda questo dipinto. Questo è il mio primo da adulto e mi indica Jack the Bell Boy or A Season in Hell del 1975. Qui c'è una storia, tante linee, un'interruzione, un evento che muta il corso del tempo, la profondità del senso della vista. Guarda! E sorride. Ho ritagliato questi quadri, poi li ho reincollati perché volevo che ci fosse spessore. E queste linee spezzate, quasi dei pali, sai, come quelli per ancorare le imbarcazioni, le riprenderò in altri quadri. Guarda! E mi indica Lepanto 2 del 2001. Sì, Julian, ogni tela è una storia, come lo è ogni foto, me lo diceva la mia grande amica Susan Sontag, gli rispondo. E lui ribatte, io interrompo con uno strappo la tranquillità del tutto e così facendo l'attenzione deve concentrarsi su altro, sui particolari. La mia mostra di Venezia è una celebrazione dell'acqua, mentre le mie Polaroid portano dentro il presente tramite l'osservazione. A detail has to rise of its own accord. È il particolare che sceglie quando svelarsi a noi. I'm ready to paint now. Gli è venuta voglia di dipingere ora e ride dicendomi andiamo a casa, voglio lavorare. Anche questa è una lingua da imparare. Altrettanto attentamente e puntigliosamente di quelle parlate, la lingua della scoperta. Ciò che ci viene svelato è spesso frutto di fatiche incomprensibili anche a colui o colei che le compie. Ma vi è un istante, un bagliore, in cui ciò che per anni è stato solo un impulso o un presagio si palesa e diviene un'incrollabile certezza. Bisogna capire anche ciò che apparentemente è incomprensibile e quindi esercitarsi nella pratica dell'ascolto con il cuore, con il cervello e con gli strumenti fisici. Il cervello scalpita spesso e non vuole sempre essere costretto da domande, affermazioni, richieste di commenti. Spesso la parola è un limite quasi invalicabile e occorre lasciare spazio ai sentimenti. Ecco il grande valore del silenzio e delle pause.